Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati. Così, il fuori onda era esilerante, sarebbe stato carino mandarlo in onda dal momento che io stavo disinfettando tutto perché siamo tornati qui nella sede centrale, però siamo anche molto attenti e questo va detto, purtroppo il nostro mestiere non ci obbliga a non usare naturalmente la mascherina per parlare, sarebbe abbastanza complicato, però insomma cerchiamo di igienizzare il tutto con Alessio al di là del vetro che mi prende in giro e che mi dice: che fai, pulisci al tempo di valzer? Facciamo anche questo. Effettivamente questo valzer ti fa venire voglia comunque di ballare. Diamo il buon pomeriggio all'ospite di oggi, Monica Bernacchia, che fa parte anche lei naturalmente della squadra del Museo Tattile Statale Omero e sarà lei la protagonista, insieme ad un altro artista di cui adesso ci dirà, di questa puntata di Toccare l'arte alla radio. Buon pomeriggio, Monica.
Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovata. Allora, raccontiamo un pochino di che cosa andremo a parlare in questa puntata numero 8 di Toccare l'arte alla radio?
Sì, andremo a parlare di un grande scultore, Aaron Demetz, che sarà con noi tra l'altro presente e potrà risponderci, ecco, ad alcune curiosità e domande sul suo lavoro.
Benissimo, e questo è già un accenno, naturalmente stiamo già contattando l'autore del, appunto, che andremo ad intervistare e di dove andremo dal punto di vista artistico, dove ci collochiamo, cioè nella contemporaneità naturalmente, ma nella scultura.
Sì, ci collochiamo nella contemporaneità, nella scultura, una scultura particolare, una scultura principalmente di legno. Ci collocheremo anche in una zona geografica d'Italia che è la Val Gardena, quindi insomma avremo, credo, un modo di scoprire di questo autore il suo percorso artistico, che è un percorso di continua sperimentazione. Tra l'altro Aaron Demetz è stato al Museo Omero nel 2002, quindi diciamo agli inizi della sua carriera artistica. Noi lo ospitammo, avevamo organizzato un incontro per conoscere tattilmente alcuni suoi lavori. Da allora poi Aaron, che oggi ha solo 48 anni, ha fatto già una lunga carriera ed ha esposto negli spazi più prestigiosi, dalla Biennale di Venezia del 2009 fino al Museo Archeologico Nazionale di Napoli nel 2018 con progetti ad hoc, ma poi è esposto in tutto il mondo, Inghilterra, Messico, Germania, Turchia, quindi molti hanno scritto di lui, da Vittorio Sgarbi a Danilo Ecker, Luca Beatrice, quindi un artista affermato e riconosciuto, insomma, che lavora diversi materiali ma con una predilezione per il legno. Non so se nel frattempo ci ha raggiunto.
Ci ha raggiunto nel frattempo e ci ha parlato praticamente di un'autorità, di una star, quindi ho anche timore a presentarlo,
sì.
Però ci provo. Allora, buon pomeriggio Aaron Demetz, grazie per essere con noi.
Salve, buongiorno a tutti.
Allora, lascio a te la conduzione, vai.
Benissimo. Allora, abbiamo anticipato, Aaron, che la tua riflessione artistica nasce, diciamo, dal contatto con la natura, dalla conoscenza degli alberi e delle qualità espressive del legno. Quindi, diciamo, per parlare della tua ricerca artistica dobbiamo partire nel tuo luogo di nascita, che è anche il tuo luogo di formazione, la Val Gardena. Ecco, ti volevo chiedere questo: qual era il tuo legame con questa terra e con quei boschi?
Ma diciamo sì, principalmente è partito tutto da qui, dal posto, no, da cui sono nato. La Val Gardena, magari come tanti sanno, ha tantissimi scultori del legno, da più o meno abbiamo una tradizione di 400 anni di scultura lignea, specialmente nel campo religioso. E però negli ultimi 40-50 anni ci sono stati degli scultori che hanno cercato anche un po' la strada più personale, così hanno frequentato accademie in giro e hanno trovato uno stile un po' anche più personale loro. tra cui ero anch'io, appunto, ho avuto l'insegnamento dell'Istituto d'Arte, come tutti quanti, più o meno facendo anch'io i miei santi e le mie madonne all'inizio, però subito anche da giovane mi sono accorto che devo fare le mie cose e farle, mm-hmm, vederle a modo mio. Poi chiaramente il legame col legno è dato dalla vallata che produceva il materiale, che a differenza di altri posti dove si usa più la ceramica, il marmo, la Val Gardena era ricca di cirmolo, di pino cembro, e perché si è adatta molto bene alla scultura, e sicuramente per questo è stato il punto di partenza per usare il legno principalmente. Poi chiaramente ho provato anche altri materiali durante il mio percorso, però il legno forse era quello più sentito, più vicino a me.
Benissimo. Una curiosità, poi questi legni da scolpire tu dove li prendi?
Ma dipende, adesso come detto in alta quota cresce solamente l'arice, il cirmolo, l'abete, e non tutti sono adatti alla scultura. Diciamo, quello che trovo qua in valle è il cirmolo principalmente, però in Alto Adige trovo dalle sequoie ai cedri, ai tigli, un po' di tutto, e i legni li cerco un po' in zona, anche per non avere dei costi di trasporto troppo elevati, certo. E comunque ormai mi chiamano anche magari i contadini: guarda, questo autunno taglierò quell'albero o quest'altro, dargli un'occhiata perché mi sembra che sia morto, secco, lo dobbiamo tagliare, e vado a vedermelo, e se può essere adatto poi lo porto in studio.
Benissimo. Allora, io inizierei a mostrare delle immagini, cominciando a far vedere un pochino gli esordi, diciamo, del tuo percorso artistico, che poi coincide anche in qualche modo con l'opera che noi conserviamo al museo, che si intitola Fanciulla con Pappagallo, che è del 2000, e la descrivo brevemente: è una scultura in legno di tiglio dipinto. Le tonalità sono quelle leggere del giallo, dell'ocra e del marrone, e rappresenta una giovane ragazza con uno sguardo rivolto all'infinito in una posizione di dubbio e di chiusura. Si trova su un piedistallo di 30 cm circa, un corpo di ragazza minuto, frontale, perfettamente proporzionato, indossa un vestito semplice a maniche corte, che delinea il corpo e lascia scoperte le braccia e i piedi. Le braccia poi sono appoggiate sulla pancia, si tengono strette in un gesto di chiusura, ogni mano tiene il gomito opposto, anche i piedi, che sono nudi, si cercano, il sinistro cerca il destro, gli alloci si sfiorano, il volto ugualmente è ben definito, ha questi lunghi capelli marroni che scendono dietro le spalle, l'ovale è molto delineato, un naso sottile, lineare, la bocca stretta e chiusa, e gli occhi appunto ben aperti e colorati sotto gli archi delle sopracciglia fissano verso un punto lontano, mentre un pappagallo sulla testa le parla, gli sussurra qualcosa all'orecchio, lo capiamo perché ha il becco aperto. Quest'opera appartiene, dicevo, ad una prima fase della tua ricerca espressiva, e a questa ragazza con pappagallo si affiancano dei giovani adolescenti o comunque ritratti in un'età che è quella della pubertà. Che cosa cercavi di raccontare attraverso questi giovani?
Sì, come hai detto bene, era il periodo subito dopo l'Accademia, dal 98 al 2005 più o meno, ho fatto questi lavori che erano molto più figurativi di come lo sono stati poi più tardi, erano principalmente adolescenti, perché in quel periodo credevo che posso raccontare solo quello che ho vissuto, e per cui devo fare delle opere sul passato, non sul presente o sul futuro, e per cui erano sempre adolescenti nel momento di passaggio dall'adolescenza al diventare grandi, diciamo, per cui è un periodo di gioventù strano, dove non, i giovani magari non sanno, stanno cercando chi essere, o non sanno bene se sono già delle persone formate, e qui si trattava molto sull'introspezione del lavoro, per cui diciamo l'occhio era il punto di fuoco dove focalizzavo, diciamo, il centro della scultura, che era rivolto verso l'interno, diciamo, cercava il contatto con lo spettatore, e dato che sono sempre in grandezza naturale, anche se la maggior parte erano dei busti, ma cercavano il contatto con lo spettatore, ma nasceva un dialogo, perché non si riusciva a definire subito se era felice, contenta, era molto aperta, diciamo, non aveva grandi espressioni, non vedevano, però negli occhi cercavo di trovare qualcosa di profondo per far entrare lo spettatore in un discorso con la scultura. Poi appunto sì.
No, infatti le tue sculture secondo me hanno proprio questa caratteristica, cioè che fanno entrare lo spettatore dentro, poi l'interpretazione chiaramente di ogni spettatore è personale, però proprio perché lasci questo spazio aperto, ecco.
Ma sì, quella figurazione appunto in qualche modo si è… è molto difficile lavorare con la scultura, perché tutti quanti conosciamo molto bene il corpo, no? E per cui dobbiamo trovare un altro livello di comunicazione, e allora la figura in questo modo si adatta abbastanza bene ad aprire dei discorsi a cui non siamo abituati, che non vediamo nella realtà, e questo un po' che cercavo in quel periodo specialmente.
Una curiosità anche qui sul materiale, sul legno, perché in realtà tu devi sapere che molti al museo, guardando solo l'opera, non riescono ad intuire subito che si tratta di legno, insomma inganna questo colore chiaro, quindi bisogna proprio a volte toccarlo per capire la materia. Ti volevo appunto chiedere, lavorandolo invece, che caratteristiche ha questo materiale, magari a differenza di altri?
Ma infatti il legno intanto è una materia molto più calda del bronzo, della terracotta o del marmo, no? E questo si sente molto più fine, anche morbido, e poi cambia tantissimo da un tipo di legno all'altro, no? E diciamo, nella maggior parte dei musei non si possono toccare le opere, però al museo era molto bello osservare come la gente toccava e vedeva i lavori con le mani, no? Ed era infatti, parlando con la gente cieca, era molto interessante anche per me vedere un'altra prospettiva, no? Del tatto, che non avevo mai valutato più di tanto, e loro sentivano molto questa parte liscia, anche perché le prime opere erano molto fini, molto lisciate, con la carta vetrata. E io di questo non avevo neanche tanto badato, e allora più tardi poi appunto sono nate anche altre superfici molto più grezze o bruciate, quando ho cominciato poi a lavorare molto sulla materia.
Infatti comincerei a parlare proprio di un'altra scultura dal titolo Sequoia. Qui passiamo appunto al 2010. E parliamo di un'opera che secondo me è proprio un racconto di come nasce la scultura. Vediamo che la figura umana esce nella sua interezza con un'operazione di togliere, di levare dal tronco dell'albero. Parliamo innanzitutto di sequoia, chiaramente, come dice il titolo. Quindi la base della scultura è il tronco stesso dell'albero, una sequoia grande, quindi stiamo parlando di una circonferenza di circa 2 metri, ripulita della corteccia esterna, e da questa base appunto si ergono anzi 2 figure, sulla sinistra un uomo, sulla destra una donna, 2 figure in dimensioni reali. Complessivamente l'opera è alta 2,40 m con la base, ma che hanno caratteristiche molto diverse dalla fanciulla con pappagallo. Innanzitutto sono 2 corpi nudi e non sono più vestiti, non sono più definiti e livegati, ma sono appunto appena accennati, abbozzati, tagliati in maniera grossolana, e non sono dipinti, sono lasciati del colore naturale della sequoia, che è un rosaceo che ricorda proprio il colore dell'incarnato. E se si accarezzano questi due corpi affiancati così frontali, dalle gambe leggermente divaricate, le braccia abbandonate lungo il corpo, se si accarezzano, secondo me si sente sotto le proprie mani un insieme di scaglie lisce, irregolari, trapezoidali, romboidali, però salendo verso il collo e il viso poi le nostre mani incontrano un altro materiale, credo più freddo, liscio in alcune zone, grumoso in altre, un materiale che è la resina di pino, che tu hai adottato come un colore, perché credo un colore giallo-marrone, che va a definire alcuni tratti in maniera molto precisa, come gli occhi, il naso, la bocca, e poi ha delle colature, sgocciolature irregolari invece nel collo e oltre. E quindi insomma questa resina, poi finisco di raccontare l'opera, questa resina è un materiale veramente affascinante, perché è proprio la linfa dell'albero, il suo sangue, insomma. Tu perché hai introdotto questo materiale, come lo lavori?
Ma il motivo era che a un certo punto con questi busti mi sembrava di dipinti, mi sembrava di coprire troppo il materiale che uso, e allora mi chiedevo perché usare il legno, fare tutto questo lavoro se poi vado a coprirlo e la materia non si intuisce più, come tu hai detto bene anche all'inizio, e allora volevo dare più importanza al materiale stesso, per cui le figure sono diventate ancora più semplici, dopo tutta la serie che ho fatto anche per la Biennale, era di figure veramente che stavano in piedi con una certa postura, chiaramente anche molto degna in qualche modo, con, come si può dire, però appunto ho detto copio alla fine, copio un po' la natura, perché l'albero cresce anche lui verticalmente, sta tutta la vita nello stesso punto, pone le sue radici, e quando ci sono delle ferite che magari sono colpite da un fulmine o così, la resina che fuoriesce per curare la ferita, provo a riprendere proprio questo discorso e tradurlo un po' sulla figura umana, per cui anche la sgottatura che ho fatto con la motosega, ecco, l'ascia di queste figure è molto grezza ed è intesa un po' come ferita che ho all'albero, e la resina è la rivincita dell'albero che comincia dalla testa e dovrebbe poi coprire tutto il corpo, creando una nuova corteccia e ricucendo la ferita del tronco, così che l'albero come natura può continuare a crescere. Questo è un po' in generale, e poi da lì in poi appunto sono nate tutte queste ricerche sulla materia, le figure sono diventate un veicolo di trasporto per un'idea, per cui non era più così importante il viso, tranne in un paio di sculture dove magari è un po' più focalizzato l'espressione, però era più la sagoma principale che si leggeva, e questi due colori, sia quello del legno e, come hai detto, della resina per caso.
Accanto poi infatti a queste figure tu hai tenuto proprio il tronco dell'albero spaccato, si vedono le parti interne delle due metà, e su ciascuna metà sono scavate le sagome dei due corpi, ricoperte anche queste sagome di resina marrone, quindi il tronco rimane come matrice della scultura e la scultura un po' come stampo dell'albero, insomma se richiudiamo queste due metà il grande albero si andrebbe a ricomporre con due anime al suo interno, una maschile e una femminile. Qui la vita dell'albero e quella dell'uomo sono molto unite, confuse.
Sì, esatto, è un po' come una conchiglia, no? Che può essere esposta aperta come sono sulla foto, ma a volte ho richiuso, ho posto questi pezzi che avevo tagliato tutti interi, e li ricompongo, e così si chiude quasi l'albero e le figure si vedono solo di lato, per cui questo è un po' nato anche appunto in queste serie che il piedistallo restava dove l'albero si può sempre leggere come vita di un albero o come vita di una figura, no? Ci sono questi due confronti, un po' un spicchiarsi delle due cose.
La stessa cosa un pochino è anche il concetto che avevi proposto alla Biennale di Venezia, dove c'era questa installazione su uno spazio dell'Arsenale di 100 metri quadri di 9 sculture, corpi appunto di uomini e di donne abbozzate, grezzi, con queste colature di resine sulla testa e in altre parti del corpo, che andavano a comporre quasi una foresta, un bosco d'uomini, quindi ecco, diciamo di nuovo l'albero che è vita, no? Dell'uomo, si confondono i due piani sempre.
Sì, penso
che camminando tra l'altro, credo, all'interno di questo bosco, probabilmente ti senti ancora l'odore emanato, è una domanda, l'odore emanato
sì,
dalla resina.
Ma quando la resina si secca e si cristallizza, comincia diciamo anche a sparire un po' l'odore, però allora la Biennale, dato che avevamo dovuto lavorare tutto molto in fretta, in pochi mesi, e il cedro era appena tagliato, per cui era molto fresco, si sentiva tantissimo l'odore del legno e della resina, e questo me l'avevano detto in tanti, che tutta la sala odorava di cedro. Poi il cedro è un legno resinoso che ha un odore molto forte.
Ma posso chiederle se quant'è la resistenza della resina? Cioè come materia si deteriora difficilmente oppure no?
Beh, adesso io posso parlare solo di una quindicina di anni, no? Però io vedo, sarà così come in natura, dopo un po' la resina cristallizza, perde tutta l'acqua e diventa corteccia. Adesso non sarà più così, perché sull'albero stesso continua sempre a vivere ed è sotto le intemperie, per cui cambia la scultura solo da interno, invece sarà protetta, per cui penso che rimanga così come è ora. La resina al momento è cristallizzata, per cui diventa sempre più dura, però se la espongo al sole comunque torna a morbidirsi e anche a sciogliere, no? Però no, non dovrebbero creare grandi problemi di rimanenza.
Passerei ad un'altra opera, vado un pochino veloce perché volevo far vedere un po' l'evoluzione. Quest'altra opera si intitola Tragedia dell'Univocità, ed è del 2011, quindi siamo più o meno insomma nello stesso periodo, e qui c'è un'ulteriore sperimentazione. Quello che abbiamo di fronte è un corpo di un uomo a dimensione naturale, alto circa 1,80 m, su un tronco piedistallo. Un corpo anche qui appena sbozzato, accennato, in una posizione frontale, senza un movimento esteriore, che però ha acquisito un nuovo colore, una nuova superficie, perché è stato bruciato. Quindi un corpo che ci colpisce, a noi che vediamo, soprattutto perché è nero con questa e al tatto, però tutti possono percepire invece questa pelle scabrosa, frastagliata, frammentata, che è tipica dell'edo carbonizzato. Accanto all'uomo c'è una casa, circa mezzo metro insomma, di vicinanza, una casa in miniatura, anche questa bruciata, che è alta circa 1,30 m, quindi alta, stretta, semplice, essenziale, una pianta rettangolare, due piani, un tetto a spiovente e molte finestre quadrate, 9 sul lato lungo, 3 al primo piano, 3 al secondo, 3 sul tetto e una sul lato corto, una e una e una. Sono finestre che ci consentono di vedere dentro, ma dentro questa casa non c'è più nulla. La casa e l'uomo sono entrambi bruciati, però stanno, anche se sono fragili resistono. Tu, diciamo, qui sei riuscito a non solo a ricavare un'ulteriore capacità espressiva del legno, utilizzando il fuoco questa volta. Perché e com'è questa procedura, come avviene?
Ma il processo è molto semplice, appunto le sculture vengono sbozzate, lasciate un attimo più grosse, perché comunque col fuoco continuo a modellare la scultura e cerco di intuire un po' quanto mi serve per andare avanti col fuoco. L'idea, o diciamo la cosa che mi piace, è che appunto la materialità cambia totalmente, no? E anche la sensazione che si ha dell'opera, perché il primo impatto, come hai detto bene, è quello del nero, di qualcosa di bruciato, di definito, di qualcosa che non era intuire in un altro modo, per cui però, come hai detto bene, ho mantenuto la figura in piedi, tranne una o due opere che sono sdraiate, però la maggior parte sono sempre in piedi, anche questi con una postura molto decisa, molto ferma, su due piedi, e la casa fa parte un po', per me è un po' come bruciare i corpi, è come bruciare la casa in cui viviamo, no? Diciamo, anche se c'è un fuoco, però le mura rimangono, la parte solida, quella visiva, insomma, rimane, poi tutto il resto si può rimettere a posto, ricominciare da capo, per cui ci sono anche un paio di opere che hanno un po' di speranza, con dei funghi in silicone che continuano. Nel mio lavoro c'è sempre questa cosa della distruzione e poi del ricomporre, questo si ripete dall'inizio fino ad ora.
Già, infatti una tua mostra si intitolava proprio Solide Fragilità, insomma, che, diciamo, in questo simoro è contenuto molto di quest'opera. Se vogliamo mostrare...
Stiamo mostrando tutto noi, nel frattempo voi parlate, noi con la regia di Alessio stiamo mandando... Bravi. In contemporanea le immagini, che ricorda chi ci sta ascoltando può appunto vedere sulla nostra pagina di Facebook / Radio Web, perché appunto stanno andando proprio mentre l'artista parla, e insomma vanno in diretta.
Perfetto, aveva accennato a queste figure appunto carbonizzate dove emergono dei funghi, la figura, ad esempio l'opera Butta. Sì, vediamo queste due figure veramente scarnificate, essenziali, carbonizzate, l'uomo in primo piano, la donna sullo sfondo, dove però ha introdotto questo elemento di speranza, insomma, che sono i funghi. Un fungo nasce sotto l'ascella dell'uomo e sul suo collo, allo stesso nella donna nascono grumi di funghi nel bacino e sulla spalla, e diciamo che sono in silicone, giusto il materiale che hai usato?
Sì, esatto, perché appunto avevo dei funghi veri, per usare dei funghi veri per una mostra sarebbe andato bene, però dopo un po' si decompongono, e allora li ho calcati dal vivo e li ho ricomposti.
Sì. Avevo letto che questi funghi un pochino ricordano proprio i funghi che nella natura nascono, no? Nel legno, magari nell'albero che viene bruciato da un fulmine, comunque una vita che rinasce dove c'è la morte.
Esattamente, sì, esatto. Sì, un po' hai spiegato tanto bene che ormai non so più cosa dire, però appunto questo era un po' spesso... Era il confronto della vita di un albero e quella di una figura per un certo momento. Poi appunto gli ultimi anni, dove ho lavorato sul gesso, diventa più un gioco di bianchi e neri, o della parte esterna con quella interna, o che non si sa benissimo cosa c'è stato prima, il bruciato o la copertura. Possiamo... Direte più in questa direzione forse.
C'è solo una scultura che in realtà non ho ben capito il materiale, che si intitola Detainted, che significa contaminato, del 2013. Nella foto ti vediamo, appunto una foto che abbiamo usato anche oggi per il post, vediamo il tuo mezzo busto che ci guarda, e questa figura di donna appunto sbozzata, ma è un non volto quello che ha, perché al posto della testa troviamo un'escrescenza vegetale, che non riesco a capire se sono dei funghi spugnosi, delle spugne naturali sembrano,
sì,
in realtà.
Sì, sembrano più dei coralli, però sono anche questi dei funghi che si trovano, noi le chiamiamo manine, non so esattamente come si dicono, e comunque anche queste trasformate in silicone, che compongono una specie di spugna intorno alla testa, per cui non si riconosce un viso, ma si intuisce sì, qualcosa di naturale che sta coprendo questa figura dalla testa verso il basso.
Qui mi sembra un po' un'invasione, ecco, se devo essere sincera, quasi che la scultura è stata, come dire, colta di sorpresa, invasa da questa nuova vita.
Ma poi alla fine ha a che fare, magari spesso non è solo l'elemento realistico di per sé, no? Ci sono anche le parti scultoree che hanno a che fare più con la scultura, con la composizione, i pesi, sono sempre molti elementi insieme, poi cambia di volta in volta, sì, a volte non so neanche io esattamente, più un sentimento che seguo che un'idea o una logica.
Facciamo vedere la prossima immagine, il titolo è Advanced Minorities, siamo al legno di Tiglio, come quello della fanciulla con Pappagallo, quindi un legno molto bianco, molto chiaro. E qui è una composizione di quattro corpi femminili, anche questi, insomma, dimensioni naturali come le abbiamo imparati a conoscere, nudi, non sono mai più vestiti, le sue figure dislocati agli angoli di un rombo immaginario che ha un lato lungo circa di 6 metri, il lato corto di 3, frontali, ognuna sul suo tronco piedistallo, 3 si guardano vicendevolmente, invece una guarda verso l'esterno, verso lo spettatore. I volti sono inespressivi, però perfettamente questa volta diciamo definiti, con una regolarità classica. Queste figure mantengono sempre la loro fissità, però c'è una nuova sperimentazione sul materiale. Ormai la figura, diciamo, rimane quasi, non ha più un movimento, quello che ti interessa è sperimentare sul materiale, come hai anche accennato tu. In questo caso, appunto, parti del corpo sono pelose, peli di fibre di legno sollevate, ricciolute, dai 2 a 5 centimetri più o meno, che al tatto secondo me sono anche sgradevoli, molto ruvide. E, mentre queste parti pelose sono molto in contrasto con insomma, le parti perfettamente levigate, come ad esempio il volto.
Sì,
che tecnologia, perché è usata anche una tecnica particolare, vero, per
sì,
fare,
esatto,
avere questo risultato.
Sì, il 2010 quando ho cominciato a insegnare all'Accademia di Carrara avevamo in classe questo robot per scolpire il marmo e io non avevo mai usato questa macchina, però mi intrigava molto di provare come inserirla nella struttura o come questa parte digitale potrebbe influenzare il mio lavoro. E subito mi sono accorto anche che alla fine è solo un attrezzo, no? Che va diretto dallo scultore a favore dell'opera d'arte, perché non può essere solo per avere meno lavoro, ma se viene usato come parte integrante dell'opera può diventare molto interessante, no? Mi dà possibilità che facendo con la motosega o con altre sgorbie o altri attrezzi non riesco, e allora facendo delle prove ho scoperto che sul legno riesco a creare questa superficie molto movimentata o come piena di truccioli, no? E usando del legno bagnato o fresco riesco a creare questa superficie che diventa molto astratta, perché non si riconosce più la finezza del corpo che c'è sotto. Diciamo, parto da delle figure scannerizzate dal vero, per cui erano tutti modelli che amici miei o i miei studenti allora che avevo scannerizzato dal vero e messo in una posizione che piaceva a me, e poi appunto però ho lavorato molto sulla materia e con questa macchina che poi alla fine mi distruggeva tutto quello che c'era sotto, e poi finite la parte della macchina, finita quella là, ritoccavo le opere a mano e andavo a ricercare sotto questa parte fine che si nascondeva sotto questi truccioli, per cui ci sono queste due facce, come anche lì l'idea era partita un po' dal tronco stesso, che sulla parte nord, dove cresce sempre il muschio, che ha una parte solidata e una parte ombrosa, e questo mi piaceva ripeterlo anche sulla figura, o cercare di trovare una simbiosi che potesse funzionare pure per le figure.
Arriviamo all'ultima opera che vediamo oggi, che è del 2019, tradotta si intitola Indignazione, adesso in tedesco sarebbe…
Scusami, quale opera adesso mi sembra?
Entrüstung.
Ah, Entrüstung, sì. Okay. Entrüstung significa… non è neanche una vera parola tedesca perché è composta, però La Rüstung sarebbe l'armatura e Entrüstung è un modo di dire quando si è sconvolti, no? E sarebbe, sì, ma può essere, il significato può essere anche di togliere l'armatura, per cui c'è questa figura all'interno carbonizzata e all'esterno c'è questa corazza di gesso che sta ricreando, ricomponendo una specie di corazza di sicurezza che non succeda più la stessa cosa, no? Per cui c'è questo gioco fra il bianco e il nero che si sta in qualche modo bilanciando, no? Poi ci sono le parti con delle punte, anche con delle specie di spine, che è sempre un po' per proteggersi, o come una rosa che in qualche modo si protegge.
Sì, in effetti pensavo, quello che mi è venuto in mente guardandola è appunto magari questo, no, l'effetto del carbonizzato che è stato troppo prolungato e quindi è dovuto arrivare il gesso a riparare dove si è bruciato troppo, quindi al posto di un braccio è stata messa questo nuovo elemento vegetale in gesso, questo lungo braccio di spine, diciamo, che funziona come un po' una corazza. Perché hai scelto il gesso? Che tra l'altro è un materiale, come sai, che da noi è molto presente al Museo Mero, avendo varie copie in gesso, però mi ha fatto, diciamo, specie leggere che tu l'hai definito in un'intervista come materiale il fallimento del fallimento, sì. Anche se qui, no, sembra ridare una vita in qualche modo, in questa metamorfosi, a questa figura di donna.
Sì, il gesso è un materiale molto povero, però molto grato in un certo modo, perché ha anche comunque un'eleganza in un certo modo e va vicino al marmo, anche se in un modo diverso, però mi piaceva appunto usare su questo fallimento del legno, della figura bruciata, ricomponendo una nuova corazza, però anche quella deve avere un futuro che potrà ancora cambiarsi, per cui anche lì il gesso non è una cosa come il bronzo che rimane per tanto tempo, per cui anche questo è fragile. Nell'ultimo tempo appunto si tratta sempre di queste fragilità su fragilità e ricomporsi e ridisfarsi, per cui per me è molto importante che rimane aperta e che non sia una cosa troppo definitiva, che possa sempre andare avanti anche lei stessa come scultura.
Certo, bello.
Sì, e poi appunto,
scusatemi. No, dicevo, se vogliamo vedere l'ultima foto che ti ritrae appunto nel tuo grande laboratorio, che è un grande magazzino pieno di tronchi d'albero, bozzetti, si vedono disegni a terra, insomma questo laboratorio un pochino, no, che odori si sentono dentro il tuo laboratorio, è dominante l'odore?
Io ormai non sento più così come qualcuno che arriva per la prima volta, che mi dice sempre c'è questo odore di legno, magari io sono abituato, però per me è molto importante avere uno spazio grande dove posso muovermi con i muletti o anche con le gruppe, che sono certi pesi da spostare, ed è un vecchio capannone che veniva usato per costruire i gatti delle nevi e al momento non c'è nessuno, per cui posso usarlo, ed è una fortuna avere tanto spazio che in Val Gardena normalmente non c'è.
Tu parti dalla scrittura, vero, per fare poi arrivare al prodotto finito della tua scultura?
Sì, negli ultimi anni mi sono più trovato bene con la parola, almeno prima di iniziare a disegnare, perché la parola rimane più astratta e mi dà, non mi fissa subito su una forma, il disegno va subito a cercare una forma definita, invece la parola rimane aperta per un po' e cerco di portare senso qualcosa di questa parola in tutti i passaggi, dal disegno al modellato, e poi anche sull'opera finale. Bisognerebbe, almeno a me piace quando riesco a vedere ancora qualcosa del punto di partenza, poi chiaramente durante il percorso tante cose cambiano, si improvvisano altre cose per problemi di materialità o forma o pesi, però cerco di calcolare dall'inizio una certa parte del lavoro e poi però farmi influenzare da tutto quello che mi capita durante il percorso.
Bene. Io credo che il tempo sia finito, Chiara.
Purtroppo è finito, è interessante. Io oggi sono stata piuttosto ascoltatrice perché mi piaceva e mi interessava appunto capirne un po' di più. Avevo visto in anteprima queste immagini di queste opere e quindi ero molto molto curiosa di capire in realtà di che cosa trattassero, con quale... E appunto mission erano state fatte. Mi sembra che siamo riusciti a raccontare molto bene l'arte di Aaron Demetz. Grazie mille per essere stato con noi, veramente grazie.
No, grazie a voi. Grazie.
Bene, e allora concludiamo qui l'ottavo incontro, un incontro insomma che ha avuto come protagonista naturalmente un artista, ma anche una materia, e cioè quella del legno, della resina, una materia naturale. Ed è molto interessante anche questo, Monica, perché in un momento in cui si parla di ambiente, di come salvarlo, di come usarlo, evidentemente il legno è senz'altro qualche cosa, il materiale più ecologico che abbiamo, no? Lui l'ha detto, quando c'è dei rami che sono stati abbattuti o che un albero che deve essere abbattuto, ridare vita in qualche modo a quella natura è qualche cosa di stupendo.
Sì, e poi anche questa matrice della continua trasformazione che appunto lui, no, tiene in tutte le sue opere, però sì, questo legame forte con la natura e questa materia, che è una materia viva, come abbiamo scritto un pochino nel titolo di questo incontro, è molto affascinante.
Assolutamente, abbiamo fatto una bella scoperta, anche perché non troppo spesso si parla di arte contemporanea e quindi abbiamo avuto l'occasione anche di presentare a chi non lo conosceva un nuovo artista, e questo a maggior ragione ci piace, perché avvicina l'arte ancora di più alle persone quando si raccontano i personaggi. È sempre un gran bene, credo, no? per l'arte in generale.
Già. Io vi ricorderei il prossimo appuntamento,
sì,
che parla comunque di un artista contemporaneo che è, insomma, scomparso da poco, Pinuccio Sciola. Sarà Andrea Socrati che dialogherà con la figlia Maria Sciola, quindi l'appuntamento è per il 28 maggio, dove appunto ci aspetta Pietro Sciola e le pietre sonore. Era un altro artista che cercava proprio nella materia la multisensorialità, ecco, possiamo dire, con una voce.
Non vediamo l'ora. Grazie mille a Monica Vernacchi al Museo Statale Tattile Omero per questi appuntamenti, e ricordiamo il prossimo appunto, il prossimo giovedì sempre alle 15:20. Grazie.
Avete ascoltato Toccare l'arte alla radio.